Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Ciao ad Andrea, ben ritrovati ad una nuova puntata di Bento Box, il contenitore musicale di Fuori Aula Network. Una nuova settimana insieme, quindi una nuova intervista. Martedì 5 aprile a Verona, alla Fonderia Aperta Teatro, sarà un appuntamento imperdibile con il concerto dei Winstons, un power trio formato da Enrico Gabrielli dei Calibro 35, Roberto Dell'Era dagli After Hours e Lino Gitto dagli UFO Valvola. Sarà l'occasione per ascoltare dal vivo quella che è la loro prima opera omonima, pubblicata lo scorso 6 gennaio per l'etichetta AMS. E per presentarci questo disco e questa serata siamo in compagnia di Roberto Dell'Era, basso e voce del gruppo. Buongiorno Roberto e grazie molte per essere con noi. Benvenuto.
È un piacere, grazie a voi per lo spazio.
È un piacere nostro assolutamente. Dunque, dopo il tour di gennaio che ha avuto un grande successo sia di pubblico che di risposta proprio come valore del live, perché è una classifica che conosciamo bene come quella di Keep On vi ha posto al primo posto della classifica, e visto che è una classifica che viene compilata anche e soprattutto dagli stessi organizzatori di concerti e di locali, ha un significato, come dire, diretto. Adesso un nuovo tour solo ed esclusivamente per 9 giorni, dal 3 di aprile al 12, e ricordo sarete a Verona il 5, quindi un secondo tour per questo nuovo lavoro.
Sì, è stato abbastanza inaspettato un po' questa cosa, nel senso che abbiamo fatto un tour con questo disco che abbiamo registrato, che abbiamo iniziato tipo 2 anni e mezzo fa, poi l'abbiamo uscito Sedimentare, abbiamo fatto degli overdubs e poi alla fine ho trovato un'etichetta per farlo uscire e via, senza grandi aspettative invece, anche se in cuor nostro sapevamo di aver fatto un lavoro che funzionava, no? Che aveva un senso un po' tutto tondo. Però sai, è un po' un viaggio dentro una dimensione sia sonora che attitudinale molto diverso dagli altri progetti che tutti abbiamo, no?
Certo.
Gestito molto anarchicamente, senza, non è un progetto dove si è deciso di fare una cosa o l'altra. È stato proprio quello che ci veniva in mente, ne buttiamo giù dei brani e pochino ce l'aspettavamo di avere proprio una propensione a quel mondo lì molto simile, no? Io, Lino e Enrico,
sicuramente
fare questo disco lui ha sovvertito un po' di cose, ma ha fatto bene anche, no? Perché comunque quando parti con un progetto cerchi sempre di fare la cosa giusta, di fare tutto, è evidente questa cosa, no? Invece un po' questa strana anarchia sembra che abbia attecchito, no? La sincerità del progetto si è sentita, e è venuto un sacco di gente ai concerti che era totalmente inaspettato, veramente.
Sì.
Venuto un sacco di dischi, forse anche il genere musicale non è etichettabile in paesi di faziosi che devono tenere con il Milan o l'Inter, che devono essere con l'Indy o contro l'Indy,
speriamo,
da una parte o dall'altra, no? Perché abbiamo sempre questa dicotomia terrificante, no?
Sicuramente.
Invece è una cosa un po' di fuori di tutto, e secondo me tutti si sono anche lasciati andare nel dare, non c'era bisogno di prendere posizioni. I giornalisti comunque hanno parlato bene, ci invitano in radio, facciamo un sacco di cose interessanti. Non era programmato questo secondo tour perché pensavo che fosse una cosa così, invece abbiamo preso poi la decisione di ritagliarci del tempo. Infatti dico, arriva il giorno prima, suona a Madrid con il Calibro 35, e arriva nel pomeriggio in Italia e partiamo per il tour senza aver trovato una nota. Quindi questa è un po' la situazione della band.
Ok,
però
quindi
interessante.
La prima data di Marghera servirà, quella del 3, anche un po' per riprendere le misure fra voi.
Assolutamente, sì.
Ecco, poi si prosegue per Pordenone, Verona come detto, Ravenna, Roma, Prato, Milano, Pesaro, Arezzo e Bologna un giorno dietro l'altro. Sarà molto divertente, ma anche
una settimana in clinica.
Ecco, appunto, ma anche molto difficile.
Ci siamo già prenotati, una settimana in clinica e poi riprendiamo quelle altre cose. Poi dopo 2 giorni sono in giro per questo mio tour acustico, in giro per ricavare il mio disco, poi fra un pochino inizieranno le cose, almeno per quanto riguarda con gli After Hours.
Ecco, no, giusto perché
per
i musicisti i musicisti alla fine fanno una vita semplice, devono semplicemente suonare in giro, si divertono, vero?
Sì, esatto, senza stress, un sacco di soldi.
Assolutamente, soprattutto quello. A proposito, per l'occasione presenterete anche la pubblicazione di un disco live che sarà disponibile in edizione limitata proprio ai concerti.
Esattamente, sì. Mm-mm. Ma un po' sull'onda di questa cosa qua, durante il tour parlavo con il direttore di Mattias Schell, direttore della BTS, che si sono rivelati veramente delle persone mediamente seri sopra la media, cioè molto in gambe, molto seri, no? E niente, così sull'onda ho detto, ma facciamo qualcos'altro, no? Lui ha detto, potremmo registrare un live, che è una cosa abbastanza bizzarra, nel senso che nessuno fa il live, soprattutto dopo un primo disco.
Certo.
Lui ha detto, beh, allora io rilancio e ho detto, dai, se vogliamo mettere due soldi per fare un live, facciamo direttamente un DVD, no? Il video registriamo. Un po' di fretta e furia, la data di Roma è stata registrata e abbiamo fatto, ho collaborato io con un mio amico, un montatore molto bravo, abbiamo fatto tutto il montaggio di più di un'ora di spettacolo, che è stato un lavoraccio.
Ci credo.
Però è venuto fuori una cosa secondo me molto interessante, molto bizzarra, poi abbiamo fatto degli inserti di immagini, di suoni, è più un film sperimentale che un DVD, ci piace chiamarlo così, un po' un film nostro sperimentale.
Beh, credo che sia molto in linea con lo spirito di questo progetto, sia per come ce lo raccontavi che per poi come musicalmente di fatto si presenta, un progetto si potrebbe dire anarco prog psichedelico, nel quale appunto tu, Enrico e vi siete messi insieme con Lino, e quello che ne è emerso credo che possa anche essere letto come una sintesi delle vostre tre anime, no? Quella, penso in particolare quella di Enrico, che è sempre legata in qualche modo al prog nella sua accezione più ampia, tu provieni più magari o sei più noto, più riconoscibile per il rock, per il cantautorato, ma anche per una vena psichedelica e 60s, ecco, mettiamola così, e quello che ne emerge è un lavoro che comunque ha una sua identità molto compatta, insomma, è quello che forse ha stupito di più, no? Che si sia trovata un po' la quadra, l'equilibrio fra le tre anime dei componenti. Come ci dicevi, c'è una gestazione di qualche anno ormai di questo lavoro, e però volevo capire appunto quali sono stati i percorsi, i processi creativi dall'inizio fino poi alla conclusione e all'uscita di questo disco.
Ma senz'altro, secondo me lì non ha una fondamentale, ovviamente, no? È probabilmente la persona meno conosciuta, più però è veramente centrale per questo branding, che è veramente speciale secondo me, per la sua voce, che è quello che poi non so, molti articoli io hanno detto, il nuovo gruppo di Elio Gabrielli o la nuova avventura di Roberto Del Re,
certo.
È totalmente centrale, è quello che canta di più, quello che ha scritto di più il materiale, no? Stato tutti insieme, è stato un processo abbastanza così naturale, nel senso che mi ha detto ma perché non facciamo questa cosa che abbiamo in mente da anni, no? Ma già dopo incontrati negli after anni fa, quando stavamo insieme,
certo.
E c'è quella parte musicale proprio di tra la rottura del mondo della psichedelia e poi della sperimentazione di prog, ma anche legato molto a un atteggiamento reale di vita, no? Tutta quella prima generazione di proghettari, alla fine, a parte che prog è una parola abbastanza brutta, che è stata coniata dopo.
Sì, sì.
Erano veramente dei viver della musica totale, no? Abbastanza matti, vivevano tra Inghilterra, Formentera,
sì, sì, Soft Machine ad esempio,
Francia,
no?
Vivevano che erano tutti dentro anche molto tutta la parte della controcultura, sia dei sabotatori, un po' dell'anima, un po' della musica, no?
Certo.
Poi come tutte le cose vengono risucchiate dentro in una forma più strutturata, dentro il business, sì,
chiaro. Robert Wyatt, no? Dischi, per primo.
Esatto, tutto quel tipo di mondo lì, sono stati molto affascinati da quella cosa. E Enrico ha detto, ma scusa, chi è che potremmo chiamare? Vai. E mi ha detto, ma lì, è già lui. Esatto, lui ha detto, è giusto, certo. Per cui abbiamo fatto un paio di session, a casa ci siamo detti, ho trovato un paio di volte, ma proprio in casa poi, impegni che abbiamo è prendere, darci una, porci una deadline, cioè porci una data di contare uno studio, e siamo arrivati a una cosa che avevo già registrata, l'avevo già provinata in Inghilterra, una cosa scritta durante una session e altre varie idee. Poi con Lio a casa abbiamo lavorato su delle cose, poi abbiamo fatto 2 giorni di prove e siamo andati alla sauna, questo studio tutto figo di Andrea Caielli, e abbiamo registrato in presa diretta senza aver provato molto. Alla prima, alla fine all'inizio ci siamo un po' spaventati, poi invece man mano abbiamo realizzato che in quell'approccio lì invece teneva poi tutto molto un po' improvvisativo e molto fresco, no? Quanto poi il concerto che era tenuto proprio da quello, da parti improvvisate, ogni sera c'è qualcosa di diverso, no? Diciamo, ci sarebbe molto voglia di farne un altro, però siamo tutti molto incastrati.
Infatti, come ci raccontavi prima?
No, è una cultura molto, molto particolare, no? La mia rinfrancato e fatto bene, anche nel senso di fare un progetto senza una grande strategia, di capire che è arrivato alla testa, di mettere al cuore di un sacco di persone, no?
Assolutamente.
E quello è sicuramente un fatto casuale, che sicuramente non vuol dire che le cose bisogna fare senza organizzarle, perché poi chi fa succedere le cose in questo paese è sicuramente organizzato, con una testa e una visione molto precisa. Anche della parte imprenditoriale della musica, no?
Certamente.
Anche solo gestire contratti, di questa roba qua, che poi alla scuola non frega niente di queste cose, ma la verità è che ci fa succedere delle cose è assolutamente sul pezzo. Noi ci siamo invece gestiti la cosa un po' tra ognuno si occupava, solo più dei concerti, un altro più di un'altra cosa, e mi sono occupato adesso del montaggio di questo video. Per cui è molto leggero il lavoro da una parte. Tutto è una quota di responsabilità, ed è così come nella musica, no?
Esatto.
Così che non ho nelle altre mie band, per esempio, nella mia band o come negli After, mi su tutta la parte organizzativa, devo fare tutto io, e negli After, per esempio, fa tutto Manuel, no? Per cui è lui che si becca tutta la parte di responsabilità di gestione delle cose. Invece questa è totalmente ripartito tra tutti e tre, ed è molto, in qualche modo, molto, molto divertente. Mi sono di avere la band, la ragazzini che fai le cose che succedono, quello dei film, no? Sì. Fatto un disco, una figata, funziona, ci chiamano. È un po' così, e ci va bene viverla così.
Certo, anche per rinnovare l'entusiasmo, come ci dicevi, rigenerarsi un po'.
Assolutamente.
Mi viene in mente una cosa, per tornare sull'aspetto più prettamente musicale, nel senso proprio di strumentale. All'inizio della carriera ai Beatles qualcuno disse: no, guardate che i gruppi con la chitarra sono finiti, perché non la usa più nessuno. Di anni ne sono passati parecchi, loro la storia ovviamente l'hanno fatta. La proposta a cui tornate voi con questo gruppo, in realtà, appunto, la chitarra non ce l'ha, non l'avete fatto per una scelta magari specifica, o proprio con quell'idea di messaggio del dire eliminiamola, però se ne può anche fare a meno, e questa è un'ulteriore conferma. E quei gruppi di quel tempo, la scena di Canterbury, del prog, i gruppi a trio come erano le Orme o gli Emerson, Lake & Palmer, potevano anche farne a meno.
Non avere la chitarra. Sì, no, c'è pochissima chitarra. Da vivo l'ho usata, a 12 corde elettriche, solo in un paio di pezzi. La uso praticamente. Ma guarda, è stata una scelta proprio anche un po' naturale. Siamo guardati, chitarra e niente, però.
Certo.
Perché è perfetto così. Non c'era bisogno di chitarra. Poi magari in un prossimo disco magari ci sarà. Forse sicuramente la cosa che abbiamo più in comune è quel tipo di cosa canterburiana, no? Molto quella cosa lì, sia tra gong e Soft Machine, c'era la chitarra, per esempio, no? Un po' il nostro gruppo preferito, diciamo, quello che ci esprimiamo direttamente, però quella è una cosa, i tedeschi, Soft Machine, così che più ci interessano. Poi è stata una citazione di giornalista abbastanza interessante, no? Quello di Colosseum, una band conosciutissima, che invece su un pezzo, secondo me, è molto Colosseum.
Sì.
Io sento molto, per me
Sì, questo è un esempio che ci porta, volendo, decisamente altrove come periodo storico, però non così lontano, visto che insomma i Roxy Music comunque avevano una forte matrice, anche a suo modo legata a quelle sfumature che, come ci dicevi prima, sono poi state etichettate come prog.
Sì, ce l'avevo all'inizio, sì, assolutamente. Super bene, certo, scoperti abbastanza tardi.
Ah, no, assolutamente, e però non manca quella vena psichedelica che può essere, come dicevamo, un po' più tua, quella dei Beatles, che comunque lanciarono un po' il prog, o quello che poi fu definito tale. Pensiamo a pezzi come A Day in the Life e altri momenti tipo She's Leaving Home in Sgt. Pepper's, o anche un pochino qualcosa di Doors, cioè una canzone come She's My Face, all'interno di questo disco riporta più a quelle atmosfere che non magari più prettamente alla scena di Canterbury che citavi prima.
Sì, è veramente molto quello che è uscito naturalmente, per cui rientra un po' tutto quel tipo di mondo lì. Però poi la differenza, sono dei periodi musicali che siamo poi alla fine tutti interessati, no?
Sì.
Ma poi sono un po' anche tipico dei musicisti, i momenti quelli più effervescenti, quelli dove di rottura, insomma, la nascita del rock and roll, ascolto un sacco di rock and roll, negli anni 50, no?
Sì.
Perché è stato anche un fattore culturale investito da Jane in Italia, soprattutto poi in America.
Indubbiamente.
E poi il momento anche della distruzione di tutta la parte più melodica degli anni 60, no? Dove si è cominciato a sperimentare. E poi dopo ancora col punk, un'altra grande rivoluzione, no?
Senz'altro.
Cioè, quella parte lì è sempre la più interessante alla fine, no? C'è una cosa fantastica ovunque,
certo.
Però nei momenti di grande cambiamento c'è il materiale fresco, no? E se c'è una, come si dice così per parlare, poi io che ne so, però anche sento il disco di Winston e dico è fresco, cioè sento che è una cosa, forse è quello che è piaciuto, insomma.
Ecco. E come dicevamo all'inizio, Roberto, questo album dei Winstons ha avuto il supporto di un'etichetta storica e importante proprio per il catalogo di un certo periodo, quello delle colonne sonore e progressive, appunto, del panorama italiano, e la AMS di Mattias Scheller.
Sì, è stato strano perché anche sta cosa qui... Noi abbiamo cercato di puntare direttamente all'estero, abbiamo contattato, stavamo chiedendo con un'etichetta inglese, poi non è andata in porto. E abbiamo distribuito un po' dei link qua e là, no? Facciamolo sentire, se qualcuno interessa lo facciamo. E proprio l'etichetta l'ha sentita, esattamente non so come è andata la cosa, so che come succede nei film, è venuto uno a cercarci, cioè è andato a vedere... cercare Enrico durante un concerto di Cali, ho detto ma chi è Gabrielli? Perché ho sentito questo link, sono venuti a cercarci loro, no?
Ecco.
Non sapevo succedessero queste cose.
Infatti.
Sto scherzando, però è stato molto così naturale. Speriamo che prosegua su questa linea.
Certo, assolutamente. Anzi, sembra un po' la chiusura di un cerchio rispetto a quello che Enrico e gli altri dei Calibro raccontano sempre della loro esperienza, cioè di essere partiti loro dalle colonne sonore dei film come appassionati, per poi dire io voglio suonare quello, comunque fare qualcosa di simile o imparare a suonare proprio perché sono appassionato di questo, fai un gruppo per quel motivo lì e poi invece viene a cercarti qualcun altro che si occupa già di quell'area musicale per coinvolgerti in un suo progetto, in qualcosa di nuovo, insomma è anche un bel segnale. Prima di salutarci, Roberto, io volevo anche chiederti di un altro video, visto che ci dicevi di questo progetto legato al live, ma c'è anche il video di Prodotton, e quello è una canzone e un video legati al mondo giapponese?
Sì, c'è stata... è un po' frutto di questa esperienza che ha fatto Enrico in Giappone, ha fatto questo viaggio, evidentemente gli ha lasciato così una propensione a desiderio di fare qualcosa legato al Giappone, che poi si è trattata in questa relazione con Gun, che è questo artista di tutti canti, romano, cioè un giapponese che vive a Roma, è un personaggio veramente incredibile, che aprirà alcuni concerti del tour. Abbiamo visionato dei suoi quadri, abbiamo preso uno dei cicli cileni, abbiamo fotografato, abbiamo fatto la copertina. Per cui un altro legame col Giappone, tra l'altro è stata un'ottima scelta perché la copertina è abbastanza così, che era perfetta, per cui oltre l'immaginario per noi. E poi Enrico, che ha portato due pezzi, ha detto che mi piacerebbe farli in giapponese, e ecco, praticamente quindi gli ha scritto i testi in giapponese. E lui canta non sapendo esattamente cosa, non si ricorda mai esattamente cosa voglia dire, però
okay.
è più l'effetto sonoro.
Sì, però, sì.
Vabbè, legato a quella tradizione lì, no? Anche per questo per la scelta è caduta di forse non cantare in italiano o per slegarsi, anche perché poi alla fine non abbiamo un grosso legame col prog italiano, ci sono delle cose che ci piacciono ma poi come le senti è molto molto più affine con a quello britannico, insomma.
Sì, sì, assolutamente.
Anche alla parola legata al suono, no? Anche se tanti sono stati poi lavorati, scritti quasi tutti io, molto legato a, a quell'immaginario, no? Sono varie storie, molte cose legate all'onirico, e dove la parola è più assoggettata magari al suono, no?
Ok.
Cosa tradizione che noi in Italia abbiamo pochissimo, del resto.
Sì, sì, anche perché quando poi qualcuno canta in italiano, per l'ascoltatore medio, allora a quel punto il testo conta più del resto, magari.
Sì, assolutamente. Beh, c'è sempre questa accezione molto potente dell'italiano, dove il testo ha una diventa veramente centrale poi nell'ascoltatore, e detrae magari spesso e volentieri dal suono. Infatti gli esperimenti che sono stati fatti negli anni 70 non sono stati tutti fantastici, ci sono stati di band di prog italiani dove i testi erano proprio per cercare di fare una cosa in linea, erano abbastanza non fantastici, mettiamola così.
Forse una sintesi erano...
Infatti molti risultano datati proprio per quella ragione.
Sì.
Erano
Dicevo, forse una possibile sintesi potrebbero essere stati i ragazzi del Banco del Mutuo Soccorso, insomma, che o anche un po' la PFM, insomma.
Il Banco, gli Area,
gli Area.
Una punta di diamante nostra in Italia, cioè. Forse la band più assolutamente internazionale.
Certo.
Quel mondo lì.
Certo, gli Area sicuramente, sugli Area c'era tutto un discorso, come ci dicevi tu prima, di cercare di andare oltre alla funzione del testo in quanto tale, ma anche come strumento musicale, visto insomma gli sforzi di Demetrio Stratos, no?
Sì, incredibile.
Roberto, allora abbiamo detto un po' tutto. Uno degli aspetti che più mi è piaciuto di questa chiacchierata è il sottofondo degli uccellini, che fanno molta primavera. E che abbiamo avvertito.
Sono qua davanti a casa mia, c'è un po' di alberi.
È molto bello a suo modo, anche questo molto onirico, molto psichedelico. E io ricordo che vi si può seguire su Facebook/TheWinstons, ma anche sulla pagina sul sito, scusatemi, scarymonster.com, che è il sito degli organizzatori del vostro tour, e che martedì 5 aprile a Verona, Fonderia Aperta Teatro, ci sarà appunto il vostro concerto, il concerto dei Winstons, nella tappa scaligera del loro secondo tour, che durerà solo 9 giorni. Suoneranno per occasione anche gli Arcobaleno, che è un gruppo qui del nostro territorio. Grazie a Roberto Dell'Era per essere stato con noi a parlarci appunto di questo vostro primo album, e ci vediamo il 5 aprile.
Grazie per lo spazio. E poi mi ha detto tra l'altro che la Lavegna lì è molto particolare.
Esatto.
Allora, e se ci incontriamo, se vieni, ci incontriamo, ci salutiamo.
Certamente, certamente.
Va bene.
Perfetto. A te, ciao. E noi ci diamo appuntamento invece alla prossima settimana, e vi anticipo che con noi ci saranno i Polar for the Masses, e ci salutiamo con il brano d'apertura di questo omonimo primo album dei Winstons. Questa è Nicotine Freak. Ciao da Andrea, a presto. I can't tell you. Why not be your child?